Wiki Music. La Sinfonia di Salmi di Igor Stravinsky, raccontata da Susanna Pasticci.
Se potessimo ascoltare davvero l'armonia delle sfere celesti, e cioè quel suono generato dalla rotazione delle stelle e dei pianeti nella volta celeste che ci viene descritto nei testi di Pitagora, di Platone, di Cicerone, ma anche nel Paradiso di Dante, forse potremmo scoprire che l'armonia delle sfere celesti suona proprio così, come il corale del terzo movimento della Sinfonia di Salmi di Stravinsky che abbiamo appena ascoltato. La Sinfonia di Salmi è un pezzo per coro e orchestra che è stato composto da Igor Stravinsky nel 1930 ed è stato eseguito per la prima volta a Bruxelles il 13 dicembre dello stesso anno 1930. Il pezzo si articola in tre movimenti e i testi cantati dal coro sono ripresi dal Libro dei Salmi nella versione della Vulgata. E il corale che abbiamo ascoltato in particolare è tratto dal terzo e ultimo movimento. Sulla scena dell'ascolto emergono in primo piano due elementi che si ripetono più volte. Da un lato c'è la melodia cantata dai soprani, che ha un andamento circolare, quasi incantatorio. Dall'altro c'è il basso strumentale, che ripete sempre una piccola cellula di quattro note che ruotano sempre su se stesse. Ecco, la continua ripetizione di questi due moduli suggerisce una forte sensazione di immobilità. Un'immobilità che però è solo apparente, perché pur essendo molto simili, i due moduli in realtà hanno una diversa durata. Il primo corrisponde a 3 unità di tempo e il secondo a 4 unità di tempo. Di conseguenza, la diversa velocità di scorrimento di queste due fasce sonore fa sì che la prospettiva d'insieme, che è determinata dalla loro relazione reciproca, cambia continuamente. L'ascoltatore può immergersi nella contemplazione di questi oggetti sonori, assaporando quella sensazione di calma dinamica che forse possiamo sperimentare solo di fronte alla visione dei misteri dell'Eterno e dell'Assoluto. Ora, questo corale affiora due volte nel terzo movimento della Sinfonia di Salmi. La prima volta sulle parole «Laudate eum in cimbalis bene sonantibus», «Laudate eum in cimbalis jubilationibus». Nella seconda, invece, che ci apprestiamo ad ascoltare, vengono musicate le parole «Omnis spiritus laudet dominum», «Omnis spiritus laudet eum». Queste due oasi di contemplazione mistica affiorano solo alla fine della Sinfonia di Salmi e in qualche modo rappresentano il punto di arrivo di un graduale processo di avvicinamento alla visione dell'immagine di Dio. Un'immagine, o meglio una presenza di Dio, che secondo la teologia ortodossa possiamo percepire anche attraverso la contemplazione di un'icona, dove l'esperienza estetica si trasforma in conoscenza religiosa. Ma in realtà la Sinfonia di Salmi non suona tutta così. Si tratta infatti di un pezzo molto eterogeneo, in cui oasi di contemplazione mistica si alternano a violente irruzioni di brutalità selvaggia, quasi primitiva. A più riprese, infatti, nel corso del pezzo affiorano echi e reminiscenze di un altro capolavoro di Stravinsky ispirato alla ritualità pagana, che il compositore aveva scritto molti anni prima, nel 1913, e cioè la Sagra della Primavera. Nonostante il sottotitolo, Quadri della Russa Pagana, infatti, anche la Sagra della Primavera è in qualche modo un'opera di ispirazione religiosa. E lo dimostrano in modo eloquente i titoli delle sezioni del balletto, come Adorazione della Terra, Azione Rituale degli Antenati, Danza Sacrale e così via. Questa stessa ritualità pagana affiora anche nel suo primo grande pezzo di musica sacra, che è appunto la Sinfonia di Salmi, in cui ritualità pagana e fede cristiana non solo riescono a convivere, ma anzi rappresentano le due facce della stessa medaglia. Possiamo verificarlo ascoltando un altro passaggio del terzo movimento, in cui Stravinsky mette in musica le stesse parole del corale che abbiamo ascoltato all'inizio, e cioè Laudate Dominum, Laudate Eum. Ora, il testo è lo stesso, ma la resa musicale è lontana anni luce da quella del corale. In questo caso, infatti, Stravinsky mette in campo gli stessi mezzi espressivi che anni prima aveva utilizzato per mettere in scena i sacrifici rituali della Russia pagana nella sua Sagra della Primavera, e cioè iterazioni ossessive, ostinati, accordi taglienti e implacabili sincopati. È possibile che due orizzonti espressivi così diversi, così lontani, possano convivere all'interno di una stessa opera musicale? Ecco, per sciogliere questo nodo bisogna fare un passo indietro e provare a contestualizzare la Sinfonia di Salmi all'interno della storia artistica, ma anche biografica, del compositore, di Stravinsky. Nella prima fase della sua attività creativa, cioè quella delle opere composte negli anni 10 per i balletti russi di Diaghilev, come ad esempio L'Uccello di Fuoco, Petrushka o ancora La Sagra della Primavera, Stravinsky aveva collezionato una serie vorticosa di successi. Negli anni 20, però, Stravinsky comincia ad allontanarsi dai modelli dell'eredità culturale russa e, a partire dal balletto Pulcinella, decide di non comporre più musiche originali, ma di rielaborare musiche di altri autori, inaugurando la sua stagione neoclassica. Di conseguenza, Stravinsky venne criticato non solo per aver abbandonato la sua vena creativa più originale, e cioè quella legata alla cultura russa, ma anche per essersi lasciato alle spalle quella tensione modernista, quella forza sperimentale che aveva animato le sue prime composizioni. In realtà, però, questo suo allontanamento dall'orizzonte culturale della madrepatria fu determinato anche da una serie di eventi esterni, perché dopo la rivoluzione russa del 1917 Stravinsky si rese conto che non avrebbe più potuto tornare in Russia. E questa consapevolezza di dover affrontare una condizione di esilio praticamente permanente determinò anche una progressiva presa di distanza dalle sue radici culturali. Ecco, questa ferita dell'esilio ha inciso in modo determinante non solo sulla sua vicenda biografica, ma anche sugli sviluppi della sua creatività. Lontano dal suo paese natale, infatti, Stravinsky trova una nuova patria possibile, anzi forse l'unica patria possibile, nella musica. E quindi nella sua fase neoclassica inizia un percorso di esplorazione della tradizione europea. Si appropria dei più diversi modelli stilistici fino a dare alla sua opera musicale l'impronta di un vero e proprio crocevia di tendenze storiche. Il punto di arrivo di questo percorso di ricerca identitaria è rappresentato proprio dalla Sinfonia di Salmi, in cui questa convivenza tra elementi di matrice russa ed elementi di tradizione europea viene realizzata con un equilibrio, ma anche direi con una spregiudicatezza, veramente sorprendenti. Il primo movimento della Sinfonia dei Salmi è forse quello in cui la matrice russa riaffiora con maggiore evidenza. Stravinsky infatti realizza una forma musicale molto discontinua che è determinata dalla successione di sezioni autonome che presentano ognuna dei materiali molto differenti. Queste sezioni si configurano come dei blocchi sonori indipendenti che non sono collegati da elementi di transizione, ma vengono, ecco, semplicemente giustapposti l'uno dopo l'altro. Dal punto di vista dell'ascolto, questo tipo di costruzione a mosaico determina una forte sensazione di discontinuità che risulta tanto più marcata quanto più forte è il contrasto tra i blocchi adiacenti. In particolare, la sensazione di discontinuità viene amplificata anche dalla ripetizione dell'accordo iniziale, che è un elemento di grande impatto sonoro che, come una lama affilata, irrompe ripetutamente sulla scena dell'ascolto e sempre in modo inatteso.
Thank you.
Molti compositori hanno musicato il libro dei Salmi, ma ben pochi hanno operato una selezione di versetti così accorta e così misurata come quella realizzata da Stravinsky nella Sinfonia di Salmi, che è una scelta talmente accurata da suggerire l'ipotesi che questi testi possano anche raccontarci una vera e propria storia. I testi della Sinfonia di Salmi, infatti, sono ripresi da 3 salmi diversi. 2 versetti del Salmo 38 sono utilizzati nel primo movimento, 3 versetti del Salmo 39 per il secondo e tutto il Salmo 150 per l'ultimo movimento. La successione di questi testi, nell'ordine in cui vengono utilizzati da Stravinsky in partitura, delinea una sorta di percorso narrativo che si articola in 3 tappe: una richiesta di aiuto, una manifestazione di speranza e infine una preghiera di ringraziamento e di lode a Dio. Il punto di partenza di questo percorso è il Salmo 38, che appunto viene musicato nel primo movimento e che ci restituisce il ritratto di una profonda sofferenza interiore. E non è certo un caso che all'interno di questo salmo Stravinsky selezioni proprio quei versetti che chiamano in causa l'esperienza dell'esilio. Ascolta la mia preghiera, Signore, porgi l'orecchio al mio grido, non essere sordo alle mie lacrime, poiché io sono un forestiero, uno straniero, come tutti i miei padri. Distogli il tuo sguardo, che io respiri, prima che me ne vada e più non sia. Ecco, questo è il testo che viene musicato nel primo movimento. Il secondo movimento, invece, è basato su alcuni versetti del Salmo 39. In questi versetti il tono di supplica si trasforma in una preghiera di speranza. Ho sperato nel Signore, ed Egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido. Mi ha tratto dalla fossa della morte, dal fango della palude. I miei piedi ha stabilito sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi. Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, lode al nostro Dio. Molti vedranno e avranno timore e confideranno nel Signore. Ecco, per musicare questa preghiera di speranza, nel secondo movimento della Sinfonia di Salmi, Stravinsky decide di comporre una fuga in cui possiamo ascoltare tutte le componenti tipiche delle grandi fughe di Bach. Non si tratta tuttavia di un'operazione di calco stilistico. Stravinsky infatti riprende il modello bachiano, ma allo stesso tempo lo trasforma, rimodellandolo a sua immagine e somiglianza. Nel caso specifico, Stravinsky decide di scrivere una doppia fuga, e cioè una fuga basata su 2 soggetti. Il primo viene affidato agli strumenti e il secondo alle voci. Tutta la prima parte della fuga si sviluppa nel registro acuto ed è solo con l'entrata delle voci che il complesso sonoro acquista profondità e spessore, grazie all'aggiunta dei timbri gravi degli archi. Questa organizzazione così particolare dello spazio sonoro assume una particolare valenza simbolica. Mentre infatti la prima sezione strumentale, che è confinata nell'immaterialità del registro acuto, può essere interpretata come una sorta di rappresentazione della realtà divina, la seconda sezione della fuga, che è cantata dalle voci, può essere invece interpretata come una vera e propria messa in scena della condizione umana.
Thank you.
Dopo l'invocazione di aiuto e il messaggio di speranza, la Sinfonia di Salmi di Stravinsky si conclude con una preghiera di ringraziamento e di gioia. Nel terzo e ultimo movimento, infatti, Stravinsky mette in musica tutto il Salmo 150, un salmo che celebra con ogni possibile dispiegamento di mezzi la potenza e la grandezza di Dio. Alleluia! Lodate il Signore nel suo santuario, nel firmamento della sua potenza. Lodatelo per i suoi prodigi, per la sua immensa grandezza. Lodatelo con squilli di tromba, con arpa e cetra, con timpani e danze, sulle corde e sui flauti, con cembali sonori, con cembali squillanti. Ogni vivente dia loda al Signore. Alleluia. La scelta di questo testo per il terzo e ultimo movimento della Sinfonia di Salmi conferma l'ipotesi che questo grande romanzo di formazione spirituale si concluda con l'accettazione della fede religiosa. Eppure, sul piano musicale, questa accettazione della fede assume i tratti di un percorso tutt'altro che agevole e lineare. Mentre infatti nei due movimenti precedenti il clima espressivo si mantiene costante, nel terzo movimento assistiamo a una serie di improvvisi e spesso anche radicali cambiamenti di temperatura emotiva. Il terzo movimento inizia con un alleluia dalle sonorità rarefatte e sospese, ma ecco che subito dopo un allegro travolgente, un allegro impetuoso, irrompe sulla scena dell'ascolto. Subito dopo, riprese dell'alleluia si alternano a brusche riapparizioni dell'allegro, che sono intercalate dalle oasi contemplative dei due corali e che finalmente conducono a una ripresa dell'alleluia e alla fine del pezzo. Ecco, questa commistione tra esperienza di fede e richiami della ritualità pagana, che sembra radicata in modo così profondo nella cultura russa, si ritrova anche in un altro avvincente romanzo di formazione spirituale, come il film Andrei Rubliev di Tarkovsky. Nella narrazione di Tarkovsky, infatti, Andrei Rubliev, che è il più grande pittore di icone di tutti i tempi, è un artista dotato di grande talento, ma che non ha quella fede assoluta che un iconografo dovrebbe avere per poter realizzare delle opere che in qualche modo siano in grado di rivelare agli uomini la visione dell'immagine di Dio. Nel suo cammino di ricerca spirituale e artistica, Rubliev conosce il mondo nei suoi aspetti più turpi, più primordiali, ma anche più gioiosi. Proprio perché Andrei Rubliev, come del resto Igor Stravinsky, sa bene che l'esperienza del pagano è uno degli aspetti irrinunciabili del mondo e che solo immergendosi nella vita, nella praxis, potrà forse arrivare alla teoria e alla visione di Dio.
13 dicembre 1930 a Bruxelles venne eseguita per la prima volta la Sinfonia di Salmi di Igor Stravinsky. Susanna Pasticci lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.